passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:34 minuti in questo momento, i numeri di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, il numero verde, gli sms al 348, vi lo darò dopo il numero, poi vi spiego. La zanzara è radio24.it è la mail, partiamo con i titoli del TG2.
Ancora paura, trema la terra in Abruzzo, si scava tra le macerie e si scaverà ancora. Una corsa contro il tempo nella speranza di trovare altri superstiti. 207 i morti finora, 17.000 gli sfollati. Entro questa sera le tendopoli potranno ospitare più di 14.000 persone rimaste senza niente. Molte delle vittime, raccontano i soccorritori, si sono accorte che stavano morendo, quasi tutti trovati con le mani che cercavano di proteggere la testa. Dopo gli atti di sciacallaggio, un nemico in più, i falsi allarmi, quasi una psicosi su possibili altre scosse. Tra gli sfollati il premier Berlusconi promette: non vi lasceremo soli.
Allora, il numero è sempre lo stesso, c'era stato qualche giocherellone che mi aveva suggerito un altro numero, 349-238-6666 è il numero per gli sms, i titoli di Studio Aperto.
Sei un bambino, c'hai tutta la vita davanti.
Sì.
Una ragazza all'inizio ci aveva detto: non ce la fate perché sono seduta, però noi ce la facciamo.
Copertina poetica per Studio Aperto, naturalmente dedicata al terremoto. Il numero è sempre lo stesso, il numero verde è 800 24 00 24, in una puntata della Zanzara che sarà ancora interamente dedicata alla questione del terremoto, a tutte le i casi che sono aperti, con un occhio naturalmente come al solito alla cronaca e all'attualità stretta, con gli aggiornamenti purtroppo sul numero dei morti, sui dispersi, sugli aiuti eccetera. La prima voce che però vi faccio ascoltare è quella di Marco Travaglio. Io non so come definire queste cose che ho sentito ieri, poi ieri era una giornata particolare e non ve le ho proposte. Oggi ho letto un articolo però sull'Unità, nella rubrica di Travaglio, che ha come titolo Zorro. Giudicate voi, perché io francamente mi astengo per il momento. Poi naturalmente su sollecitazione di qualche ascoltatore qualche cosa la dirò, come è normale che sia. Il primo pensiero che viene in mente a Travaglio è naturalmente quello per l'orrore, le vittime, eccetera. Poi però fa un ragionamento. Il piano casa e il nucleare, sentite.
Non so voi, a me quando stamattina è arrivata la notizia del terremoto sono venute in mente immediatamente due cose, così per associazioni di idee, probabilmente sono deformazioni professionali. La prima, il piano casa. La seconda, il ritorno al nucleare.
Avete sentito? La prima cosa che mi è venuta in mente, dunque ho sbagliato, la prima cosa che è venuta in mente a Travaglio è il piano casa e il nucleare. E poi ne dice di tutti i colori sul piano casa e il nucleare, soprattutto sul piano casa. Sentite questa cosa qui. Se fosse già in vigore con l'ampliamento del 20 e del 30%, ci sarebbero stati un sacco di morti in più.
Il piano casa consente di allargarsi del 20-30% di cubatura. Immaginate, avete presente i mostri che ci sono in giro? Ecco, immaginateli aumentati del 20-30%, che cosa possono diventare? Un terzo di mostri in più. Pensate che molti di quei mostri, di cemento, stanno in zone mediamente, altamente, altissimamente sismiche, e quindi immaginate l'effetto moltiplicatore di morti nel caso di un terremoto come quello di stanotte. Io non so se qualcuno ha ancora i fusibili e i cavi della testa collegati, ma bisognerebbe fare dei collegamenti.
Il collegamento dunque è che il piano casa, quello che prevede il 20-30% sulle case monofamiliari e bifamiliari, non i mostri descritti da Travaglio, ma questa è la mia considerazione, porta un sacco di morti in più nel caso di terremoto. Poi per Travaglio diventa praticamente un idolo Giampaolo Giuliani, di cui abbiamo parlato molto ieri, aveva previsto una scossa. Dice che Bertolaso e Boschi adesso gli devono chiedere scusa. Ieri sera è stato intervistato in esclusiva Porta a Porta, dopo vi faremo ascoltare tutto. Dice che è stato praticamente ridotto al silenzio con la denuncia per procurato allarme.
Questo povero uomo, questo scienziato, dice: ma come facevo io ad avvertire la gente che l'ultima volta che ho parlato mi hanno denunciato? È chiaro che se avesse riproposto quell'allarme gli avrebbero contestato una recidiva nel procurato allarme e quindi l'avevano praticamente ridotto al silenzio.
L'hanno ridotto al silenzio, dunque c'è un nuovo idolo che è Giampaolo Giuliani, ridotto al silenzio da chi? Dal cattivo Bertolaso, perché Travaglio non perde tempo e prende subito l'occasione per attaccare chi? Mentre sono in corso operazioni di soccorso, mentre la protezione civile è impegnata con le critiche naturalmente, ma è impegnata a fondo con tutti i suoi uomini, l'obiettivo di Travaglio è il capo della protezione civile, Bertolaso. Sentite come lo descrive.
Adesso abbiamo responsabile della protezione civile un signore molto trasversale, molto bipartisan, che va in giro sempre con la tuta, con la maglietta azzurra, come se fosse un giocatore della nazionale, pieno di patacche, quindi uno che sembra molto attivo, molto ginnico, che però è stato addirittura commissario straordinario in Campania per l'emergenza rifiuti ed è di nuovo stato nominato dal governo Berlusconi commissario per l'emergenza rifiuti, e c'è sempre questo Bertolaso, no, che evidentemente piace molto ai partiti e si presenta anche molto bene, evidentemente ha delle capacità o molto professionali e molto tecniche oppure molto mediatiche e molto politiche. Sta di fatto che lui e il suo staff in Campania sono tutti indagati per la mala gestione dello smaltimento dei rifiuti.
Dunque Travaglio non trova niente di meglio che attaccare il capo della protezione civile. 800 24 00 24, aspetto naturalmente i vostri commenti. C'è un altro tipo di sciacallaggio, questo ammetto che è una cosa che in cui c'è un mio piccolo conflitto di interesse, diciamo così, ed è lo sciacallaggio sul ponte sullo stretto di Messina, perché in queste ore una parte degli opinionisti, dei politici, una piccolissima parte, sono tornati a dire: avete visto i terremoti, adesso smettetela col ponte sullo stretto di Messina, perché il ponte sullo stretto di Messina dovrebbe essere costruito in una zona altamente sismica. Lo dice il leader dei Verdi, il nuovo leader dei Verdi, Francescato, che dice di spostare i fondi sul terremoto, i fondi sullo stretto. Un onorevole della Lega che si chiama Ciambetti, che dopo ascolteremo, Antonio Di Pietro, lo stesso Travaglio e soprattutto Tozzi, il ricercatore, il geologo Tozzi. Sentite.
Il terremoto dell'Umbria delle Marche del 97 ha visto una grande opera di ricostruzione e di risanamento che si sta facendo proprio oggi. Benissimo, è una cosa importante, però forse, visto che lo sappiamo che sono zone sismiche, facciamolo prima. Le zone più pericolose d'Italia, L'Aquila, Reggio Calabria e Messina, insomma, francamente, lì il 25% delle abitazioni è antisismico, solo il 25%. È il posto più a rischio dell'intero Mediterraneo e noi mettiamo i soldi in un ponte? Ecco, questa è la cosa che non si può tollerare.
Mettiamo i soldi in un ponte e invece dovremmo fare le case antisismiche. Questa è la tesi di Tozzi. Poi ci sono state ieri nella giornata lunghissima di dirette televisive, francamente delle cose incredibili sono avvenute, e sono avvenute perché è normale che sia così oppure è evitabile? La televisione, è inevitabile che in lunghe dirette come quella di ieri in moltissime televisioni si arrivi fino a certi punti. E quali sono i punti, io dico, più bassi toccati? Sentite questo servizio di Matrix, dunque Canale 5, in cui l'intervistatrice, francamente non so chi sia, a un certo punto si mette a bussare proprio così, con la mano, toc toc, sul vetro di alcune autovetture, delle moltissime autovetture utilizzate dagli sfollati per dormire, e sentite un po' cosa chiede loro.
Siamo in un campo sfollati nel quartiere di Colle Maggio. Qui una trentina di terremotati, di famiglie terremotate, si apprestano a passare la notte in macchina. Scusate? Possiamo? Scusi, se la disturbiamo. Come mai qua in macchina?
È perché la casa non è agibile.
Grazie, buona fortuna. Ecco, andiamo a vedere qualcun altro. Scusate, signori? Scusate, posso? Mi apre? Buonasera signora, come mai qua in macchina? Ok, continuiamo. Scusate, possiamo? Buonasera, scusateci. Come mai qua in macchina?
Perché le case non sono agibili e quindi bisogna stare fuori.
Grazie mille. Prego. Buonasera.
Come mai qui in macchina? Domandona dell'inviata di Matrix alla povera gente che era dentro le autovetture, chissà per quale oscuro motivo. Sentiamo il traffico, poi torniamo con Porta a Porta, perché anche lì ne abbiamo sentite davvero delle belle. La televisione. Porta a Porta ieri sera, microfono davanti a alcuni superstiti, padre e figlia, sono morti il fratello e la nonna. Sentite a un certo punto l'intervistatrice che dice, a lei, a una persona che ha visto morire i suoi parenti, dia un segnale di fiducia.
Vi chiediamo un aiuto perché siamo veramente in una situazione tragica, non ce la facciamo più.
Daniela, in nome di Fabio, tuo fratello, di tutte le persone che sono morte qui a Donna, puoi dare un segnale di fiducia alle persone che stanno soffrendo?
Il segnale di fiducia dovete darlo voi a noi, perché noi stiamo soffrendo. Abbiate rispetto di tutte le persone che sono morte e aiutate quelle che sono vive. Dovete aiutarci.
Non abbiamo più neanche le macchine.
Insomma, avete sentito? Ci dia alle altre persone un segnale di fiducia. E siete voi che dovete darci un segnale di fiducia, giustamente, dice la persona sconvolta dalla morte dei parenti. Abbiamo visto anche un'intervista incredibile, fantasmagorica, a un sopravvissuto in cui il microfono si inseriva praticamente quasi sotto la maschera d'ossigeno, tanto che si sente questo rumore sordo della maschera.
Amici nostri di Roma, siamo andati a prenderci all'ospedale, quel che rimaneva dell'ospedale dell'Aquila. Ho il costo di fratturato e pneumotorace polmone destro. Come sto? Sto bene. Sono miracolato, insieme a mia figlia e mia moglie, siamo tutti miracolati.
Lei in che zona vive?
Al centro, di fronte alla prefettura proprio.
Una zona molto colpita dal terremoto.
Va bene, basta, non voglio più ascoltare. 800 24 00 24. Iniziamo con voi, con Marcello che ci chiama da Roma. Buonasera.
Grazie Cruciani, buonasera. Io poi purtroppo non ho più la radio, quindi nel senso non potrò andare oltre, però volevo sottolineare questo aspetto. Io seguo Radio 24 da tantissimo tempo e sono innamorato della vostra trasmissione, in particolare anche dei suoi interventi che cura con molta attenzione. Mi è dispiaciuto constatare come in fondo la tentazione di cavalcare l'onda emotiva del terremoto non sia stata perduta da Radio 24, nel senso che tutto si è trasformato in uno show, secondo me inutile, cioè intervistare la gente e chiedere loro se soffrivano o come si erano fatti male, l'ho trovato veramente grottesco. Mentre sono convinto che il suo intervento relativamente a come Travaglio, come altri sciacalli, va bene, hanno trattato la questione, può essere sicuramente istruttivo per chi ascolta. Però
mi scusi, però Marcello, io non credo che ci sia stato in generale da parte dei media, e ci metto tra questi organi di informazione, anche Radio 24, un tentativo di fare audience Poi le farò ascoltare una cosa del TG1 che ha esaltato i dati di ascolto nella giornata di ieri. Questo l'ho trovato bizzarro, per usare un eufemismo, però è normale che in questi casi, di fronte ad una tragedia così grande, la più grande tragedia di questo millennio, è stata definita da Bertolaso, si facciano dirette continue, si cerchi di dare informazione e dunque si ascolti anche la voce.
Ma per sapere cosa? Per sapere se c'è un...
Io credo che tutta l'Italia era interessata a sapere il numero di morti, la condizione dei sopravvissuti, come andavano avanti le operazioni di soccorso o no?
Prego?
Io credo che tutta l'Italia fosse interessata a sapere come andavano avanti le operazioni di soccorso, i morti, ma insomma sono cose abbastanza normali, automatiche in questo caso.
Dice? Guardi, non lo so, sa. L'Italia è un paese molto strano che i media hanno ridotto, secondo me, così. Faccio un esempio che non c'entra niente. Ma quando si va all'estero ci sono mille forme di pubblicità per reclamizzare le chiavi di casa, un trapano, una motosega, un caffè, un tramezzino. In Italia tutto questo viene sempre reclamizzato solo ed esclusivamente con il ritratto di una donna quasi nuda. Forse non ci accorgiamo di questo. A me dispiace un pochino, in particolare mi dispiace per Radio 24, in particolare mi dispiace
Cosa ha da rimproverare a Radio 24? Non riesco a capire, Marcello. Lo stesso rimprovero che lei fa a Radio 24 lo fa anche evidentemente ad altri organi di informazione, alla televisione.
No, Radio 24 perché è caduta, diciamo, in questa tentazione, cioè si poteva dare spazio al terremoto, ma senza dedicare...
Con più sobrietà, dice lei, con più sobrietà.
Sì, sicuramente, sì. Con maggiore distacco.
Non sono d'accordo. Però naturalmente rispetto alla sua opinione, come al solito. La ringrazio Marcello, buona serata. Andiamo in provincia di Udine, da Luciano. Però a conforto di quello che dice Marcello, non con riferimento a Radio 24, ho ascoltato francamente una cosa abbastanza strana. Un titolo, credo che fosse un titolo, no, una notizia data dal TG1 sul record di ascolti fatto ieri dallo stesso TG1. Questo, insomma, credo che non avesse bisogno di essere esaltato.
Ascolti record in tutte le edizioni del TG1 nella giornata del terremoto in Abruzzo. Il TG1 ha registrato uno share intorno al 30% nelle edizioni delle 6.30, delle 7, delle 8, con un picco del 43,1% nell'edizione delle 9.30. La straordinaria delle 11, durata oltre un'ora, ha realizzato uno share del 33% e l'edizione delle 13.30 il 32,4% con 5,7 milioni di ascoltatori.
Beh, si può aggiungere sicuramente un chi se ne frega, lo dico abbastanza chiaramente, perché i dati di ascolto fatti registrare dal TG1 ieri credo che non apportino assolutamente nulla. Capisco naturalmente che la RAI e in particolare il TG1 volesse far conoscere che ieri è stato molto visto dai telespettatori, però forse non era il caso. Dico forse, lascio sempre un punto interrogativo perché porgo la questione alla vostra attenzione. Andiamo in provincia di Udine, da Luciano, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, volevo farle complimenti per come svolge il suo lavoro. Allora io intanto per cominciare volevo dire che la TV ormai al peggio non c'è mai fine, tant'è vero che io l'ho spenta, ascolto voi e ne ho più che a sufficienza, diciamo, per l'informazione. Io volevo portare una testimonianza, abitando a Udine, di come con che criterio sono state costruite le case antisismiche nella nostra zona. E volevo appunto dire che le case antisismiche sono fatte per salvare le vite, non per rimanere integre, perché con terremoti di certa intensità ovviamente non si può pretendere che le case rimangano intatte in tutto e per tutto. La loro, diciamo, funzione...
Però non si è trattato di un terremoto di grandissima intensità. Oggi Enzo Boschi in un'intervista dice a Tokyo gli edifici sarebbero rimasti tutti in piedi.
Sicuramente, ma io presumo che ad esempio come sono state costruite in Friuli nella ricostruzione post terremoto le case sicuramente rimarrebbero tutte in piedi e sicuramente la maggior parte sarebbero rimaste illese, perché io
immagino di sì.
Da quel punto di vista diciamo che il Friuli può essere dato come esempio sia come tempi, come serietà, come precisione, come volontarietà. Io ho visto la gente veramente rimboccarsi le maniche, ricostruirsi la casa da sola, dove appunto c'è stato un decentramento
No, ma sicuramente la gestione del post terremoto in Friuli è uno degli esempi rari forse di ricostruzione positiva in Italia. La ringrazio. Andiamo a Firenze da Simone. Buonasera Simone.
Buonasera. buonasera, grazie dello spazio e del servizio che fate. Io volevo intervenire riguardo a un aspetto più squisitamente tecnico della questione, al di là delle polemiche che si fanno ora su questa legge che manca per la normativa antisismica degli edifici e via discorrendo. Io mi occupo di questo, mi occupo di ristrutturazioni di abitazioni e di edifici in generale. Non credo io, francamente, che ci sia in Italia, nelle persone in generale, questo grande desiderio, una volta passato il fattore emozionale dell'evento, di spendere soldi, perché si tratta di spendere migliaia di euro per adeguare un edificio alla normativa antisismica e renderlo davvero sicuro,
sì,
per una cosa che non si ritiene essere poi così probabile o non si ha la percezione così grande di questo pericolo nel momento in cui, ripeto,
è vero quello che dice lei, assolutamente così.
Io lo rilevo in modo assolutamente facile nel mercato che trovo ad affrontare tutti i giorni, non c'è questa sensibilità da parte delle persone.
Sì, anche,
che magari...
perché Simone, diciamo la verità, nella mappa sismica dell'Italia non è che tutte le zone sono segnate come rosse, no?
No, non sono tutte segnate come rosse, ma ce ne sono, diciamo, molte che comunque avrebbero la necessità di avere adeguati accorgimenti nella costruzione e nella ristrutturazione della.
Lei dice costa troppo, è passata, diciamo, l'onda emozionale, nessuno lo farà.
Poi. Esatto, non c'è questa grossa sensibilità. Al di là delle norme, poi, c'è da dire un'altra cosa. Molto spesso si parla delle norme su come fare. Ci sono delle norme, però, che riguarderebbero il buon senso e sarebbe semplice anche farle. Di fatto, le faccio un esempio, se mi permette. Bisogna essere abilitati per avere un'impresa che fa impianti idraulici, perché si vanno a realizzare condutture del gas e quindi sono pericolose.
Sì.
Allo stesso modo bisogna avere una specifica abilitazione per gli impianti elettrici.
Però Simone, non scendiamo troppo, qual è il punto?
Il punto è che per costruire una casa, lei che fa il giornalista e quindi non sa niente di come sta in piedi un edificio, domani va, si iscrive alla Camera di Commercio, prende la partita IVA e può farlo. Questa è una cosa assolutamente sbagliata.
Vabbè, adesso Simone, non facciamo discorsi che riguardano delle categorie. Lei dice, insomma, non c'è nemmeno un gran controllo su chi realizza, gli edifici. D'accordo, ho capito perfettamente. La ringrazio. Antonio da Pordenone, buonasera.
Pronto?
Sì, dica Antonio.
Pronto?
La sento, dica. Non mi sente. Fausto, provincia di Lucca.
Sì, buonasera. Mi sente?
La sento, dica.
Sì, no, volevo fare un intervento sul discorso, sull'inserimento che le ha fatto all'inizio sul Travaglio.
Sì.
Cioè, innanzitutto ha detto che lei non avrebbe dato commenti, invece, cioè, come l'ha presentata...
No, ho detto, per il momento non do commenti, dopo
vediamo. Però,
dopo,
un giudizio da come l'ha presentata, l'ha
può darsi,
diciamo.
Può darsi, certo.
L'ha lasciato molto trasparire, insomma, ormai c'è la caccia al Travaglio.
Ma che caccia al Travaglio? Ma non dica cose senza senso.
No, vabbè, però dicevo, cioè, visto nel... Parliamo allora dell'intervento che io ieri sera ho visto su internet.
Sì,
quindi,
sì.
Ecco, diciamo, visto nel suo contesto generale, ascoltato tutto, non è estrapolato soltanto una parte.
Ma guarda, io chiaramente perché...
Ma perché non lo può mandare, lo capisco. Certo, cioè, certo. Volevo dire, ci mancherebbe altro. Cioè, volevo dire, il suo intervento era riguardava classe, per quanto riguarda un discorso, secondo me, strutturale, perché andare a aumentare la volumetria spesso in Italia... Lo sappiamo tutti, si costruisce senza minimamente guardare.
Ho capito, mi scusi, come si fa a sostenere? Adesso devo dare la linea al giornale radio, poi la chiamo subito, la chiamo subito dopo, non le voglio togliere,
no,
la parola. Fausto, come si fa a sostenere? Perché guardi, leggendo oggi più che l'intervento, un articolo oggi sull'Unità, è una fortuna che gli edifici crollati non fossero stati ancora ingranditi del 20-30%, secondo i dettami del Cavaliere e dei suoi corifei, altrimenti il bilancio dei morti sarebbe più cospicuo, cioè sarebbero stati più morti con un aumento di cubatura. Abbia pazienza, Fausto. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3.
Più di 200 morti in Abruzzo, 17.000 sfollati, nuove scosse, alla casa dello studente si scava ancora, la procura indaga. Gli inviati del TG3 nei paesi fantasma, la gente dorme in macchina e prova a recuperare le proprie cose, molti centri rasi al suolo. Berlusconi, Obama mi ha telefonato, ok agli aiuti degli USA, potrebbero essere impiegati per la ricostruzione anche dei beni culturali. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama da Istanbul, a sorpresa va a Baghdad, occorre trovare un'equa soluzione, dice. Le violenze sessuali al parco di Roma, il romeno arrestato per lo stupro di San Valentino, forse responsabile di altri abusi. Tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti sono gli eroi a quattro zampe, in Abruzzo una cinquantina di cani pronti a tutto. Il terremoto ha svuotato la Basilica di Colle Maggio. Per mettere in sicurezza i monumenti servono 30 milioni di euro.
Erano i titoli del TG3, Sky TG24 è in diretta praticamente continua da ieri notte e dunque non ci sono i titoli tradizionali del telegiornale delle 19, 800 24 00 24. È diventato ormai un idolo assoluto di chi? Un idolo di Travaglio, l'abbiamo già detto, ma anche un idolo di Grillo, lo sentiremo tra poco esaltare Giuliani, è un idolo di Di Pietro, insomma Giampaolo Giuliani, colui che avrebbe previsto il sisma, ieri è stato intervistato a lungo, un'intervista lunga di 7 minuti, più di 7 minuti, in esclusiva da Bruno Vespa. Questo atteggiamento di ieri di Giuliani già fa capire molte cose. Giuliani in mattinata, mentre ancora Vespa evidentemente non l'aveva chiamato, ha rilasciato delle interviste per esempio a Capital, ad AGR, ad Affari Italiani, in cui se la prendeva con Bertolaso dicendo mi deve chiedere scuse, anche con Boschi. E poi a un certo punto, contattato da Vespa per l'esclusiva, ha spento il cellulare e non l'ha più riacceso fino alla tarda serata. Ma a parte questo, sono forse mie supposizioni, mie malignità, cosa ha detto in questa intervista a Vespa? Non particolarmente pungente questa intervista, un'intervista per chi ha visto Porta a Porta ieri sera, in cui c'erano i due che camminavano, passeggiavano per le strade della piccola cittadina colpita anch'essa dal terremoto dove risiede Giuliani. Abbiamo preso due pezzi. Il primo è sul evento che poi non si è verificato, sull'allarme di un terremoto il 29 marzo a Sulmona.
Il 28 sera vedo crescere questo segnale e attraverso i dati incrociati dalle tre stazioni che abbiamo vedo che c'è un 2224 caricato per l'Aquila,
2224 Richter,
Richter. Sì. E invece un incremento molto più forte che non era l'Aquila ma era a 50-70 km di distanza,
quindi area di Sulmona verosimilmente, o anche Vezzano.
Poteva essere anche a Vezzano. Allora ho fatto in modo e in maniera da incrociare i dati per vedere il vettore direzione dove avrebbe puntato e ero convinto, sicuro anzi, che era dal lato di Sulmona.
E invece a Sulmona non c'è stato il grande terremoto. Quello che è successo invece la notte del terremoto, domenica, così lo descrive Giuliani.
Ecco, in questa, nella settimana scorsa poi, lei ha più avuto questi segnali?
Sì, subito dopo Sulmona. È cambiata la situazione in Sulmona dalle analisi, tanto che io sapevo che a Sulmona dopo quell'evento non ci sarebbero stati altri eventi, ma stava caricando per l'Aquila e per il giorno dopo caricò il 4.
E lei che fece? Lo disse a qualcuno?
No, perché la mattina mi trovai con un avviso di garanzia.
Per procurato allarme?
Per procurato allarme.
Dunque, l'avviso di garanzia per procurato allarme sarebbe stata la causa, il motivo per cui Giuliani non ha detto nulla negli ultimi giorni, l'ultima notte.
Stanotte che è successo?
Stanotte il dramma è successo perché io ieri mattina sono uscito e non ho avuto modo, era festa la Domenica delle Palme, non ho avuto modo di controllare, anzi non ho guardato. Alle 9 è arrivata una ragazza e mi dice: ma ti stai rendendo conto di quello che sta succedendo? E sono andato a controllare i dati e il radon correva. Allora alle 10 di sera sono uscito, sono andato a prendere, a scaricare i dati, alle 10.20 ho finito di correlare e vedo che c'è, che è più forte. Tutte le stazioni, quella del Gran Sasso che aveva l'epicentro più lontano, me lo vedeva come un 2.5-2.7, le altre me lo vedevano più grande, intorno a 3, maggiore di 3.5. Ho rifatto tutte le analisi, tutti i dati e avevamo appena montato il nostro sismografo online pure che abbiamo alla stazione di Coppito e arrivavano centinaia di microscosse.
Ma nemmeno lei si aspettava però una scossa così forte.
Alle 11:30 mi carica più di 3.000 punti, qualcosa che va oltre è il 3.5 e il 4. Sono terrorizzato. Vedo le microscosse intorno a Coppito e rifaccio tutta il calcolo vettoriale per vedere dove punta e vedo che punta Roio e ora per ora incrementava e non scaricava l'energia. Io a mezzanotte avevo caricato e stavamo intorno al quinto grado. Ho avuto terrore, non sapevo che fare, non sapevo chi chiamare e io no, oltre non vado.
Va bene, questa è la voce di Giuliano, ognuno si può fare un'idea di questa vicenda, io me la sono già fatta, naturalmente mi restano sempre dei dubbi, però un'idea ce l'ho abbastanza chiara ed è quella che abbiamo già detto nella giornata di ieri. 800 24 00 24, abbiamo parlato prima di quelli che se la prendono col ponte sullo stretto, sono tanti e non capisco, naturalmente è legittimo essere contro la costruzione del ponte sullo stretto, ci mancherebbe, non capisco questo accostamento, terremoto in Abruzzo, no alla costruzione del ponte. Francamente ci sono motivi molto più validi per non volere il ponte sullo stretto di Messina. Marco Travaglio ancora.
Siamo proprio sicuri di fare un ponte proprio lì? Dove, voglio dire, se bastano le correnti ventose a mettere a rischio un ponte, immaginarsi se dovesse riprodursi un terremoto.
Fausto dalla provincia di Lucca, con cui eravamo in collegamento prima, eccoci qui Fausto, prego.
Sì, buonasera, grazie di aver richiamato. No, dicevo, il discorso che si faceva sugli interventi di Marco Travaglio, io non ho letto quello che lui ha scritto sull'unità, quindi non mi
attengo. Più o meno è quello che poi lei ha...
Io ho ascoltato sera solo l'intervento nello stream, sì, praticamente, su, sì, internet. Quindi, e secondo me, cioè, a parte il fatto del discorso dell'aumento della volumetria, che lui lo collegava, secondo la mia interpretazione, non a un discorso di aumento di morti, ma sul fatto che siccome si costruisce da tutte le parti senza minimamente rispettare i sistemi antisismici...
Ma senza rispettare i sistemi... Beh, ho capito...
Di L'Aquila, cioè è venuto giù, incredibile, cioè roba,
sì, ma cosa c'entra? Quella è una vergogna, non c'è dubbio, sì, è una vergogna assoluta, ma cosa c'entra con l'aumento delle cubature del 20-30%?
Lui, secondo me, può darsi che sbaglio, cioè non è che voglio fare l'avvocato, sì, difensore, per amor di Dio, però voglio dire, secondo me, l'interpretazione è quella, secondo me, gli interventi dovrebbero essere fatti a stimolare o a incentivare la messa in sicurezza, siccome il nostro è uno Stato, è una nazione ormai, è un territorio che è altamente sismico.
Sì, no, però no, lei vuole trovare nell'intervento di Travaglio qualcosa che non c'è. Io le leggo, no, lei vuole trovare, sì, qualcosa che non c'è, perché le leggo quello che ha scritto oggi sull'Unità. Poi non voglio passare tutta la serata, anche se, ormai so che avendo presentato queste parole di Travaglio sarà così. Comunque è una fortuna che gli edifici crollati non fossero stati ancora ingranditi del 20-30%, secondo i dettami del Cavaliere, altrimenti il bilancio dei morti sarebbe più cospicuo e non osiamo immaginare il bilancio dei danni se nel paese più sismico d'Europa fossero già in piedi le 5 centrali nucleari e il ponte di Messina, una delle zone più martoriate da terremoti minacciati dal governo. E poi se la prende con la protezione civile e praticamente fa diventare un suo idolo.
Io non credo, sono d'accordo che ha degli eccessi che forse...
No, ma scusi, la protezione civile è un altro elemento incredibile, quanto all'allarme di Giampaolo Giuliani, tecnico del laboratorio del Gran Sasso, su un imminente terremoto disastroso. Bertolaso si scagliava contro quegli imbecilli che si divertono a diffondere notizie false, chiedeva una punizione esemplare e denunciava Giuliani per procurato allarme. Ecco, siamo in buone mani, questo scrive Travaglio prendendosela con Bertolaso.
Sì. Oddio, noi siamo un paese che, voglio dire, anche questa vicenda di questo signor Giuliani, io non so chi abbia ragione, voglio dire, però noi siamo un paese che credevamo anche alle sedute spiritiche per ritrovare un presidente del Consiglio rapito, sì, volevo, no, dire, e poi magari questo si fa un allarme e
Fausto,
si fa
Fausto, di però volevo dire. Nella vita ci vogliono ogni tanto alcune certezze.
La verità sta alcune, nel mezzo,
no non è questione di verità, quindi. Sta nel mezzo, invece la verità non sta per niente nel mezzo, bisogna avere delle certezze. Ora, se tutti i maggiori, il 99,9% dei sismologi e degli esperti italiani, che non sono, saranno anche una casta, per carità, quello che vogliamo, sostengono che non c'è nessuna sicurezza in quello che dice Giuliani, e poi può essere anche...
Sostengono che è impossibile prevedere i terremoti.
D'accordo. Loro. Allora, sarà... Non credo che ci sia un complotto contro Giuliani, no? Per cui...
Non insomma, li terrei lì a lavorare, visto che non sono in condizioni di prevederli. Ma possono stare a dare la mano... No, vabbè, questa è una battuta.
Fausto, la ringrazio. Vogliamo sentire adesso anche il consigliere regionale della Lega Nord, Roberto Ciambetti, anche lui se la prende col ponte sullo stretto di Messina, sentite.
Quello che ho pensato appunto anche agli inverni rigidi che ci sono in quei luoghi, cioè L'Aquila è una delle città più fredde del centro Italia. Se appunto ci sono problemi per recuperare del denaro, si danno delle priorità. Se ci sono dei fondi a disposizione, come ad esempio ieri citavo appunto il ponte sullo stretto di Messina, senza nulla avere contro gli amici siciliani, ma appunto ci sono delle priorità e in questo momento le priorità sono dare case sicure a delle persone che appunto vivono anche in luoghi abbastanza particolari e freddi durante l'inverno.
Anche la Lega, dunque, ma non è una novità, contro il ponte con il legame fatto con il terremoto. Ennio da Roma, Eugenio da Roma, Sergio da Milano, Luca da Trento. Andiamo a sentire Eugenio, Eugenio da Roma.
Io volevo intervenire sul Travaglio, però brevissimamente, nel senso che a me interessa poco quello che dice Travaglio, se ha ragione, se ha torto, anche perché secondo me Travaglio poi va sul velluto, perché dice cose ovvie che riguardano il nostro paese. Però chiedo questo, Giuliani risulta che abbia denunciato imminenti terremoti per mestiere? E poi, l'Abruzzo non è il Giappone? Quindi se lui fosse in Giappone e dichiarasse continuamente terremoti, uno può chiaramente non prenderlo sul serio. Però in questo caso c'è un fatto, al di là di quello che dice Travaglio, che in qualche modo un tecnico, quindi non uno sprovveduto, diciamo così, ci ha preso, no?
No, no, veramente non ci ha preso, perché ha... Ha detto che ci sarebbe stato un grande. Beh, non è la stessa cosa dire che c'è un terremoto una settimana prima che non si verifica, perché sì. non si può evacuare una zona una settimana prima, magari portare le persone all'Aquila dove sarebbero infatti, poi morte. No?
Tanto quanto a me interessa pochissimo il discorso di Gianni Travaglio, quello che voglio sottolineare io è che è una questione anche culturale, cioè il problema del nostro paese, proprio a livello di cultura. Mm. È che c'è un establishment in tutti i campi. Per esempio, adesso
lei dice che c'è la lobby no, dei vulcanologi, dei sismologi contro Giuliani. Io francamente non ci credo.
Assolutamente, io le ho detto che a me di Giuliani non interessa nulla. Mi interessa che, secondo me, è molto più scandaloso sentire dire il nostro presidente del Consiglio, l'ho visto adesso al 23, ci penso tutto io. Ci penso tutto io quando forse.
No, lui Berlusconi ha detto un'altra cosa. Io come sono il responsabile delle operazioni. Ma che significa?
Ci penso io. Ma non perché Berlusconi, perché Prodi avrebbe detto probabilmente la stessa cosa, perché è un problema culturale di questo paese. Quando questo paese ha un rapporto debito-PIL che arriverà al 150%, noi ci permettiamo di dire agli americani che non ci devono dare aiuti. Questo è un paese tecnicamente fallito.
Adesso lei sta passando ad altri argomenti, Eugenio.
Sì, è un altro argomento che
è un altro argomento che col terremoto francamente non c'entra assolutamente nulla. Niente, le posso assicurare. Riprendiamo con Eugenio da Roma, con cui eravamo in collegamento prima. Eugenio, un ascoltatore mi ha appena scritto un messaggio che io trovo francamente esagerato, ma non perché debba difendere il governo in ogni caso. L'avrei trovato esagerato anche se ci fosse stato al governo Prodi. Un ascoltatore scrive, utilizza altre espressioni che tralascio perché è meglio così, Berlusconi sta facendo sciacallaggio politico. Ora, tutto si può dire in queste ore, tranne che la politica italiana, in generale, dico, opposizione e maggioranza, stia dando una prova pessima, perché non ci sono polemiche. Questa mattina una piccola polemica sugli aiuti internazionali, subito ridimensionata, c'è grande unità, grande determinazione da parte di tutti, e questo mi sembra normale. È normale che un Presidente del Consiglio abbia rinunciato ad un viaggio in Russia, figuriamoci cosa sarebbe accaduto, si è recato ogni giorno, ma io credo che sia una cosa normale, né da esaltare né da, da condannare sui luoghi del disastro, parla con la gente, non mi sembra che ci siano eccessi verbali da parte di Berlusconi, questa sera si è messo a scherzare con alcuni sfollati, ha detto andate al mare, sulla costa, paghiamo tutto noi, un modo scherzoso anche di affrontare una questione così drammatica, così tragica, ha detto io sono il responsabile di questa situazione, nel senso sono il responsabile della grande operazione di soccorso e di ricostruzione, mi impegno perché tutto ciò possa avvenire in maniera celere. Io francamente non ci trovo nulla di particolarmente, ripeto, né esaltante né lo trovo qualcosa di disdicevole o no?
Però per non rubare altro tempo, perché parlare di Berlusconi o di altri per rispetto per i morti non è proprio il caso.
Appunto,
però quello che voglio dire è forse sarà uno slogan. Un Pertini non avrebbe mai detto ci penso io, perché Pertini aveva senso dello Stato. Da noi non c'è il senso dello Stato. C'è il ci penso io e poi si vede. Ci pensa lui. Mette lui i soldi suoi.
Ma che significa ci penso io? Era inteso ci penso io come istituzione, non come Berlusconi. Cioè poi l'espressione non era ci penso io in ogni caso.
No, io ho sentito bene. Sì, ha detto, ci penso tutto
sì,
io.
Sì, Eugenio.
Come dire, pago tutto io.
Ma
tutto
non, è
io,
così,
eh.
non è così.
Spero di no.
La ringrazio del suo intervento. Andiamo a Trento da Luca. Buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Niente, innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché diciamo che è raro trovare un conduttore all'anglosassone, sempre di più almeno.
Dica pure, Luca.
Secondariamente volevo un attimo intervenire su tutte le sciocchezze che sono state dette in questi giorni relativamente alle misure antisismiche sulle costruzioni, perché premetto che io sono un tecnico che opera nel settore, sono ingegnere strutturista, per cui un minimo di competenza su questo argomento ce l'ho.
E cosa ci vuole dire?
Allora, non è assolutamente vero quello che è stato detto in queste ore, che non esiste una normativa antisismica. È dal 74 che l'Italia si è dotata di una norma antisismica. Che poi questa norma sia evoluta nel tempo e si sia andata via via perfezionando mano a mano che la ricerca dava nuovi contributi e ci sia spostato da un approccio di tipo prescrittivo così a un approccio di tipo prestazionale, cioè sostanzialmente andando a privilegiare il funzionamento globale dell'organismo edificio e andando a ottimizzare.
Però Luca, non andiamo sul tecnico, qui abbiamo un caso clamoroso che è quello dell'ospedale che è stato realizzato dopo 30 anni, dell'ospedale dell'Aquila, ospedale che deve resistere, non solo deve resistere perché è stato inaugurato nel 99, dunque è stato inaugurato 10 anni fa, deve resistere e deve funzionare in un paese normale. Questo non è avvenuto perché evidentemente è stato costruito male, è stato costruito con norme che non sono all'altezza, oppure è stato costruito fuori norma, non lo so, bisognerà verificare. È crollato, le sale sono in parte crollato, le sale sono inagibili, questo va verificato, è sicuramente uno scandalo, al di là poi del rispetto o meno delle norme antisismiche. Lei che dice?
Questo sarà la magistratura che ovviamente farà i suoi accertamenti e se ci sono delle responsabilità chiaramente chi è di competenza sarà chiamato.
Ecco, un'altra cosa che si dice, lei che è ingegnere mi può rispondere, il cemento con cui si costruisce in Italia va bene oppure no?
Allora, anche qui il cemento non è un organismo astratto, il cemento è un materiale composito e in funzione di come viene preparato può avere caratteristiche più o meno prestazionali. Per legge il progettista è obbligato a prescrivere come questo cemento va realizzato in termini di dosatura del materiale e tutto questo viene depositato contestualmente al deposito del progetto strutturale. Quindi anche qui
bisogna vedere se si fanno le cose bene oppure si fanno le cose male. Secondo lei come vengono fatte le cose in Italia?
Beh, questa è una domanda a cui si potrebbe rispondere, fammi indovinare, ti farò ricco.
No, secondo la sua esperienza, lei fa l'ingegnere, magari ha qualche...
Ci sono delle norme tecniche precise.
Certo. Vengono rispettate, ci sono alcuni casi in Italia di autostrade, per esempio al sud, che evidentemente sono state costruite con un cemento un po' deboluccio, per usare un eufemismo, no?
Che poi ci siano delle mancanze, comunque mancanze di rilevanza penale, perché voglio dire, nel momento in cui si dichiara il falso su un atto pubblico, poi si chiama a risponderne, cioè il progettista che ha sbagliato o la direzione dei lavori che non ha.
Ho capito Luca, la ringrazio. Enzo, provincia di Napoli, buonasera.
Buonasera dottore.
Dica.
Senta dottore, io ieri ho seguito la Zanzara e ho seguito i suoi commenti riguardo Giuliani e le sue affermazioni.
Sì.
E metteva in risalto diverse contraddizioni che il tecnico aveva rilasciato durante le interviste.
Sì.
Poi ieri sera, come molti italiani, ho anche seguito i vari speciali sulle tre reti, Mediaset, la 7 e la Rai. Anche lì ho trovato delle contraddizioni, però non da parte di Giuliani, ma da parte dei tecnici. Mi spiego. Probabilmente lei ricorderà che all'epoca del governo Prodi, quando Bertolaso era commissario straordinario per l'emergenza rifiuti e si recò in un paesino della Villinese, la sua macchina fu presa di mira con bordate di fischi, lanci di pietre, eccetera. E Bertolaso poi, in una conferenza stampa, A chi si chiedeva il motivo per cui la situazione dell'emergenza rifiuti in Campania non si voleva risolvere, disse che c'erano delle situazioni particolari riguardanti la Campania, senza aggiungere altro, lasciando molto nel vago.
Cosa vuole dire?
Ecco, e questo qui volevo arrivare. Lei ha stigmatizzato la dichiarazione di Cruciani, di Giuliani, secondo il quale, avendo appena 5 figli, quindi non poteva dire altro, non poteva sbilanciarsi, quasi come se ci fosse chi cercasse di attaccarlo riguardo la sua scoperta.
Sì, di isolarlo, di, come dice Travaglio, che espressione ha usato, di silenziarlo, una cosa di questo tipo.
Questo adesso non me lo ricordo, però una cosa che io voglio mettere, almeno per quanto mi riguarda, ho notato, la contraddizione anche da parte dei tecnici, perché se è vero come loro dicono che i terremoti non possono essere previsti, mi sembra anche un paradosso che poi si monitori tutto il territorio, soprattutto le zone cosiddette a rischio, con tutta una serie di strumentazioni per tenere costantemente il territorio sotto controllo. Cioè questo monitorare lascia intendere che probabilmente allora ci sarebbe la possibilità di prevenire qualche cosa, se no che senso ha monitorare? E poi, ecco l'altra contraddizione, seppure fosse vero che Giuliani ha ideato una macchinetta e la sua teoria è un'imbecillaggine, perché poi c'è stato Bertolaso che l'ha definito un imbecille quando all'epoca lanciò quell'allarme. Cioè, anziché essere così, prendere questa situazione col dipetto senza lasciare nemmeno uno spazio a questa persona di poter spiegare le sue...
No, veramente, ieri guardi che ieri lo spazio c'è stato anche ampio, un'intervista di 7 minuti nella principale trasmissione di Rai 1, per cui l'isolamento, il famoso isolamento di Giuliani silenziato, è una cosa inesistente.
No, dottore, attenzione, sto dicendo un'altra cosa. Gli scienziati, perché anziché attaccarlo non prendono in considerazione le sue teorie?
Ma perché bisogna prendere in considerazione delle teorie quando si dice che queste teorie non hanno nessun riscontro? Mi scusi, Enzo, non è che si può prendere in considerazione tutto.
Dottore, se la scienza non può dire è impossibile. Ieri c'è stato qualcuno, fino anche Bertolaso, che ha avuto il buon senso di dire con le attuali conoscenze.
No, ho capito, ma il problema qui è un altro, Enzo, dal punto di vista proprio pratico, dal punto di vista operativo. Abbiamo le conoscenze che ci permettono oggi poi operativamente di agire sul territorio e di far evacuare le persone? No, queste conoscenze finora non ci sono, questa è la realtà.
Lei
dice a cosa serve il monitoraggio, ma il monitoraggio serve a tante altre cose, non è che serve così per divertirsi, il monitoraggio sul territorio.
Lasciato ieri la residentessa della provincia dell'Aquila, la quale avesse risalto che da 2 mesi c'erano queste scosse, che loro continuamente cercavano tramite la protezione civile di saperne qualche cosa di più, avevano delle rassicurazioni, ma fino anche dopo la scorsa del 31 marzo, quando sono stati costretti a chiudere le scuole perché erano restate residenti.
Sì, il presidente dice che gli allarmi sono stati sottovalutati, però su questo sa.
Dottore, guardi, io personalmente dico, cioè, diamogli pure dell'imbecille, però a questo punto, se ha sviluppato una macchina che lui ha autoprodotto, l'ha anche brevettata, cioè, diamogli dell'imbecille, però almeno, cioè, vediamo questo che cosa c'ha. Non è detto che poi la sua sia un'imbecillaggine, ma potrebbe anche rivelarsi un qualche cosa che, se sovvenzionato in maniera adeguata, potrebbe rivelarsi una strumentazione che poi alla fine ha dato il caso di Galileo Galilei, non ce lo dimentichiamo.
Sì, non scomodiamo Galilei e non facciamo paragoni che al momento, per carità, sono blasfemi. La ringrazio. Leggo sull'Unità che poi riporta nella stessa pagina le parole della presidentessa della provincia di L'Aquila, un articolo di un giornalista scientifico, Pietro Greco, ve lo leggo. Dove, quando e quanto sarà forte? Sono le 3 domande che appaiono sulla locandina che annuncia il 2° seminario internazionale sulla predizione dei terremoti che si terrà a Lisbona a fine mese. Sono le 3 domande che si pongono da decenni i geofisici di tutto il mondo. Le risposte finora sono state piuttosto ampie. Si sa che un terremoto di grande intensità colpirà la California entro i prossimi 30 anni, ma nessuno può dire dove sarà l'epicentro, che magnitudo avrà e quando si verificherà. La sfida è effettuare previsioni più precise. Molti sono i possibili indicatori sismologici, come lo studio degli sciami, geofisici, come le variazioni del livello delle acque, biologici, come il comportamento degli animali, geochimici, come le emissioni di radon, un gas inerte ma radioattivo. Da alcuni decenni si studia se le variazioni delle emissioni di radon possono essere associate ai terremoti. Una correlazione esiste, ma non se ne conosce l'esatta dinamica. Talvolta i terremoti sono preceduti da emissioni di radon, ma non sempre. Talvolta le emissioni di radon aumentano senza essere seguite da un terremoto. Giampaolo Giuliani ha torto quando dice che un terremoto può essere previsto con precisione, ma ha ragione quando sostiene che del radon sappiamo ancora troppo poco e sarebbe opportuno saperne di più intensificando gli studi. Poi Greco chiude con una polemica nei confronti del governo perché dice che taglia i fondi al finanziamento della ricerca, ma questa è un'altra questione. Pietro Greco, giornalista scientifico abbastanza conosciuto e reputato sull'Unità. Questa è la situazione, mi sembra in sintesi, un articolo sintetizza in maniera piuttosto chiara quello che sta accadendo. Sergio da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, senta, io concordo con lei sulla TV spazzatura, no? Che non si può andare a chiedere a una persona che non ha più niente cosa fa in macchina di notte, no? Quindi è assurda questa cosa, però volevo tirare un po' le orecchie anche alla vostra redazione, perché la notizia della morte di un vigile del fuoco che parte da Bergamo per prestare soccorso e non è stata messa né in scaletta, non è stata né commentata, come se la morte, adesso io ho l'opportunità di dirlo a lei ma non ce l'ho con voi, no? Questa per me è un'opportunità. Trovo veramente che sia ridicolo che la morte di un vigile del fuoco per tutti i media, no? Non solo per voi, ci mancherebbe, anzi voi date l'opportunità di sì. Poter esprimere l'opinione.
Guardi, io l'ho letta oggi sul giornale, francamente è stata un po' ignorata, è stata ignorata quasi da tutti. Oggi ho letto un bel articolo su un giornale su questo vigile del fuoco. Sì, probabilmente lei ha ragione, Sergio. In questo momento la grande attenzione è nei confronti della popolazione locale, dei superstiti, delle varie tragedie familiari. Questa è una tragedia nella tragedia, naturalmente.
Sì, lo so, però io penso che la morte di un vigile del fuoco che parte che in questo caso da Bergamo, ma da tutte le province italiane, che parte, lascia la famiglia, lascia i suoi cari, va a morire a chilometri di distanza per evitare il soccorso, secondo me, dal mio punto di vista, sarebbe anche una notizia interessante che potrebbe anche fare l'audience che voi andate cercando, voi intendo.
No, adesso noi non cerchiamo audience con il terremoto. Comunque ha fatto bene a ricordarci, a segnalarci questa vicenda, Sergio. 800 24 00 24. Siamo in collegamento con... No, non siamo più in collegamento. Adesso recuperiamo la linea. Luca d'Arezzo, buonasera.
Sì, buonasera. Buonasera, senta, io sono in macchina, quindi ho perso un po' della vostra trasmissione. Una prima cosa, non so se ormai è passata, per quanto riguarda i pensieri espressi dal Travaglio. La cosa che provo io è tanta, tanta compassione per questa persona, perché veramente questa persona ha bisogno d'aiuto. È forse l'italiano in questo momento, e sottolineo in questo momento, che ha più bisogno d'aiuto, perché vomita in continuazione cattiveria. A questo punto non riesco neanche più a capire perché, cioè veramente è una cosa imbarazzante. Probabilmente dovrebbe far parte anche della sua stessa categoria, credo, no? Dovrebbe essere un giornalista come lei. E mi fa veramente compassione, ecco, non so cos'altro dire.
Vabbè, Luca, guardi, non aggiungo altro, perché questo è il suo sentimento, questo è il suo pensiero. E lo prendiamo così. Io ho semplicemente fatto sentire alcune considerazioni che mi sembravano francamente esagerate. Poi non voglio giudicare la persona, ma solo quello che è stato detto sul terremoto, sulle centrali nucleari, sul piano casa, eccetera. Arnaldo da Bari.
Sì, buonasera, dottor Cruciani. Allora, io volevo semplicemente parlare. Volevo intanto rispondere a quella persona che aveva fatto delle critiche circa il, diciamo, lo share sensazionalismo delle trasmissioni. Insomma, l'Italia ha bisogno di essere informata, è giusto che si faccia questo tipo di lavoro, anzi bisogna dare atto ai giornalisti che sono andati là già dalle prime ore della
sì,
giornata.
Poi ci sono stati degli eccessi, come è normale che sia, o forse si potevano evitare, e per questo abbiamo fatto ascoltare quel servizio di Matrix, alcuni servizi di Porta a Porta, e certamente
forse
ci sono stati
questo che ha detto lei dello share, forse la RAI voleva dire, si dovrebbe esprimere in maniera diversa, cioè che è ancora il servizio pubblico, che è importante che i mezzi che ha a disposizione la RAI non appartengono ad altre televisioni, forse questo.
Non lo so, guardi, io ho fatto ascoltare semplicemente due stracci di una lunghissima trasmissione ieri, Porta a Porta, che è stata tra l'altro una trasmissione molto fatta molto bene, per cui non è quello il punto. Certamente si poteva evitare, secondo me, di intervistare qualcuno che aveva la maschera antiossigeno. Poi è evidente che ci si può sottrarre anche alle interviste, dunque c'è anche una, se vogliamo, una, le interviste si fanno in due, non è che si fanno da soli. E poi abbiamo fatto ascoltare sempre, su, sempre per quello che riguarda Porta a Porta, quella frase dell'intervistatrice alla, a una persona che aveva perso diversi parenti, e chiedeva a questa persona una parola di speranza, e la ragazza rispondeva: veramente siete voi che dovete dare a noi una parola di speranza. Piccoli eccessi naturalmente evitabili in una lunga serata, in una lunga giornata di dirette.
Dietro nel tempo, io ho iniziato, sentivo prima che sono intervenuti degli ingegneri, dei tecnici, eccetera, eccetera. Io torno indietro nei tempi in cui, nel tempo in cui ho iniziato a lavorare, e quindi c'erano i paesi terremotati della Lucania, i proprietari degli immobili avevano avuto dei finanziamenti per poter mettere a norma e ristrutturare i propri immobili. Io ricordo, ero un ragazzo, ero appena laureato, e sentivo praticamente queste, dal Giappone, la tecnologia della fibra di carbonio, della resina, eccetera, eccetera. Insomma, io ancora oggi sento gli ingegneri, i tecnici, che parlano di iniezioni di cemento, iniezione di calce idraulica, strutture che si appesantiscono. Ma se lei sa quanti interventi sono stati fatti all'Aquila di cemento, di iniezioni, negli anni passati, perché non c'era un'idea di come ristrutturare questo. Lei immagini una parete fatta di cemento, rinforzata col cemento, rinforzata con iniezione di calcio idraulica, dei pezzi di pietra rinforzati e appesantiti, delle strutture di centinaia d'anni appesantite.
Arnaldo, la situazione è questa. Questa mattina Zamberletti, durante la trasmissione condotta da Alessandro Milan, ha detto che quando c'è stato un precedente terremoto in Abruzzo negli anni 80, ci sono state zero richieste per i finanziamenti, a tasso zero peraltro, per la ricostruzione antisismica delle case. Per cui la cultura in Italia è quella, non c'è dubbio.
Sì, ma Zamberletti parlava anche delle chiavi. Zamberletti si sa che, insomma, sono le chiavi che si mettono, parlava degli centri storici, eccetera, eccetera. Ma noi stiamo parlando comunque di interventi fatti da tecnici che sono laureati, persone che sono laureate in questo mondo, in questa nuova, con nuove tecnologie, in questa situazione in cui c'è ancora tantissima ignoranza. Quindi io penso che lo Stato dovrebbe fermarsi un attimo e cercare di formare prima chi deve intervenire, e dopo chiaramente mettere a disposizione i mezzi per poter fare gli interventi strutturali giusti. La ringrazio, dottore.
Grazie a lei, Arnaldo. 800 24 00 24 il numero per chiamarci in diretta. Andiamo con La Spezia. Alessandro, buonasera.
Buonasera. Ascolti, io ho chiamato perché sono in questi giorni, c'è molto addolorato da quello che sto vedendo in televisione. Sostanzialmente è una cosa che da tempo è nata nel nostro paese, e si tende, qualora se ne presenti l'occasione, sempre a cercare la sensazione ad ogni costo, cioè a cercare lo scoop, a cercare la fotografia più cruda, a cercare l'intervista più drammatica e più triste, a sfruttare le lacrime delle persone per fare audience. E credo che in situazioni come queste, prima di tutto, sia fondamentale il rispetto per le persone. Io credo che l'informazione sia sicuramente importante, però prima di tutto c'è il momento del dolore e del rispetto, prima ancora che la connotazione politica dell'evento.
E dunque, a parte che non c'è stata connotazione politica in questo caso, ci sono stati alcuni commenti che vi abbiamo proposto che secondo me erano un po' sopra le righe, tutto qua.
Collega, nel momento in cui si collega il terremoto, per esempio, al ponte di Messina, nel momento in cui si collega il terremoto a inefficienze da parte di talune istituzioni, in questo modo si cerca di sfruttare l'onda mediatica, o comunque, diciamo, la cassa di risonanza del terremoto, per colpire bersagli politici già precedentemente.
Sì, questa è un'operazione che si può tranquillamente battezzare lo sciacallaggio del terremoto, sciacallaggio mediatico del terremoto. Per fortuna si tratta di poche persone, almeno secondo me. Collegare tout court, così, il piano case, dunque l'aumento di cubatura al terremoto e dunque alla possibilità che ci sono più morti, mi sembra lasciamo perdere. Alessandro, la ringrazio e riprendiamo con i vostri contributi. Naturalmente vi teniamo aggiornati su quello che sta accadendo in Abruzzo, all'Aquila, ripeto, nuova scossa di magnitudo tra 5,5 e 7. Non ci sono i titoli dei telegiornali, naturalmente. Andiamo con Giorgio, provincia di Frosinone. Buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Un attimo solo, sentiamo Sky TG24 se ha qualche aggiornamento.
Allora, su bagni, l'acqua in queste ore sta affluendo tutto. Io direi che guardando i tempi della risposta...
Ancora no. Giorgio, prego.
Buonasera, signor Cruciani. Io abito a Frosinone e ho distintamente sentito questa nuova scossa di terremoto, purtroppo. E sono a ben 200 km dall'Aquila. Ascolti, io la chiamo per diciamo, le dichiarazioni fatte dal signor Travaglio. Ecco, perché per quanto riguarda diciamo l'ampliamento delle...
Un attimo solo, il TG1 dall'Aquila in diretta.
Si hanno avuto delle difficoltà a entrare dentro, vedete che condizioni. Questo è uno dei simboli dell'Aquila, la chiesa delle anime sante, così la chiama la gente di qua. E se possiamo tornare in diretta, vi volevo raccontare anche dell'aria spettrale che naturalmente a questa città...
Va bene, Giorgio, cosa voleva dire sul Travaglio?
Ecco, è che il 30% diciamo di ampliamento delle nuove per le costruzioni si dà esclusivamente per la demolizione e la ricostruzione di vecchie case. E quindi ciò significa che se questo piano fosse stato fatto 5 anni fa, sicuramente ci sarebbero state molto meno case vecchie e molti meno morti, sicuramente, in controtendenza con quello che dice il signor Travaglio, che evidentemente non ha ben letto la normativa che sta per essere approvata.
Va bene, va bene, la ringrazio Giorgio. Andiamo a Torino, Vittorio.
Buonasera.
Dica.
Io volevo iniziare su due piccole cose, un po' rapidamente. Uno, sento dire molto spesso, in Giappone non sarebbe successo. Io vivevo in Giappone nel 1995.
No, non è che non sarebbe successo, magari ci sarebbero stati meno crolli di case.
Mi stia a sentire, nel 95, quando è stato il terremoto di Kobe, ci sono stati 6.500 morti circa, 200.000 case inabitabili o distrutte, comprese case in cemento armato. L'ospedale maggiore di cemento armato, il quarto piano era crollato sul secondo schiacciando completamente il terzo piano, l'ho visto io con i miei occhi. La superstrada su pilastri ribaltata, va bene? Per cui non parlino, sempre i valti sanno sempre far meglio di noi. Ecco, questi sono i dati concreti che io ho vissuto, non parliamo dell'incendio che ha distrutto poi anche le case in legno, eccetera. Bene. L'unica cosa che posso dire in vantaggio del Giappone, nessun giornalista giapponese ha mai intervistato una vittima, né di un terremoto, né di un incidente, né di un assassino, mai.
No, guardi, Vittorio, il punto è questo. C'è sicuramente in Giappone, come in California, terre abituate ai terremoti, un sistema di prevenzione, un sistema... di costruzione certamente più avanzato da questo punto di vista, una maggiore attenzione, questo è un dato di fatto, non c'è nessun dubbio.
I grattacieli costruiti negli ultimissimi anni, anche di 30-40 piani, intatti, senz'altro, ma le case precedenti, anche in cemento armato, sono andate giù.
No, ma Vittorio, naturalmente non voglio dire che ogni terremoto non possa avere anche in questi paesi di grande prevenzione, di grande cultura contro i terremoti, dei problemi. È evidente che ci sono, però l'impatto di un terremoto di questa magnitudo sarebbe stato, a Tokyo, lo dice Boschi, certamente inferiore. La ringrazio. 800 24 00 24, da Catania Augusto.
Sì, buonasera. Senta, io desideravo esprimere innanzitutto il mio disappunto su quello che diceva all'inizio un ascoltatore. Cioè, non è una perversione ascoltare le notizie sul terremoto, in quanto io credo che ognuno di noi esprima la propria solidarietà stando vicino, anche in questo modo, alle persone che in questo momento stanno soffrendo. Quindi non vedo perché non si debba curare un servizio giornalistico o dedicare come la sua delle trasmissioni su quello che sta accadendo. Per tanti motivi, uno fra di tutti è scegliere di seguire le vicende di queste povere persone dimostrando la propria solidarietà, non scegliendo un film o qualcos'altro. questa è la prima, non capisco perché il signore all'inizio era così agitato su questo fatto. Rimango scioccato nel sentire il TG1 che pronuncia lo share sul terremoto, perché lo trovo indegno, i 10 milioni di imbecilli, me per primo, credo che non debbano più seguire queste trasmissioni che si permettono di mostrare, ecco, uno share su un terremoto, cioè, sinceramente lo trovo indegno come cosa. Per Marco Travaglio, obiettivamente, cioè, finalizzare una riforma, una legge, facendo capire che se si fa, chi la fa o chi non la fa, non lo so, però facendola si rischia di morire di più.
Ogni commento è superfluo, no, Augusto, è proprio così. La ringrazio, mi associo alle sue critiche sul fatto di far sentire, di fare un servizio sull'ascolto del TG1 sul terremoto. Eccoci qui, le ultime notizie, come sapete, parlano di una nuova scossa di terremoto tra 5.5 e 5.7. Adesso vi leggo un'agenzia, nuovi crolli dopo l'ultima scossa, in fin di vita dopo essersi lanciata dal balcone della sua casa dell'Aquila durante il sisma che ha colpito l'Abruzzo, una studentessa di Campobasso, in coma irreversibile all'ospedale di Pescara. L'episodio però si è verificato al momento della prima scossa di terremoto, un'agenzia PCOM. Notizie ancora sull'ultima scossa non ce ne sono, tranne quelle di crolli dopo una nuova scossa. Dopo l'ultima scossa vengono segnalati crolli di edifici anche in diversi paesi del circondario dell'Aquila, in particolare nelle frazioni di Picenze, Petogna e Villa di Barisciano, dove si sono viste nuvole di polvere elevarsi dai paesi. Bene, siamo in collegamento con Renato Funicello, che è direttore del Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università Roma 3. Buonasera.
Buonasera.
Senta Funicello, lei di tutta questa vicenda di Giuliani, per riassumere, cosa ne pensa?
Che si è concentrato in un momento in cui bisogna occuparsi dell'emergenza su un problema che va discusso dopo.
Vabbè, non è che non ci sia occupati dell'emergenza, però, Funicello, naturalmente la macchina si è avviata lo stesso. Lei dice che c'è stato troppo chiasso mediatico intorno a Giuliani. Perché lei lo reputa serio, un tecnico serio, oppure no?
Io penso che le sue misure siano valide, solo che sono misure puntuali che non possono servire a individuare né il momento, né l'ora, né le dimensioni dell'evento.
Quindi, e allora a che servono?
Servono a far vedere quanto il gas profondo si libera in una zona sismica. Quindi servono a segnalare il fatto che con una opportuna rete regionale si può individuare il punto esatto, però comunque è, diciamo, un problema di ricerca, non di applicazione della ricerca.
Cioè, si può individuare il punto esatto di quando potrebbe succedere, diciamo, e non quando potrebbe succedere.
Sì. Per ora noi non siamo pronti a rispondere, né credo lo stesso Giuliani.
Perché lui si dice così sicuro invece, Funicello? Lei lo ha conosciuto, Giuliani?
Ma io l'ho visto intervistato. Personalmente non l'ho visto, ma diciamo fa parte di un insieme di ricercatori che si occupano di liberazione di questo tipo di gas che in genere non sono molto, diciamo, molto affezionati alla metodologia, ma confondere lo studio della metodologia e della fenomenologia
con l'applicazione,
con la sua applicazione, e poi gli porta danno, perché poi gli saltano tutti addosso.
Senta, la denuncia per procurato allarme nel caso di Sulmona la trova corretta, oppure è stata un'esagerazione della Protezione Civile di Bertolaso?
Ma il procurato allarme chi l'ha fatto?
Lo avrebbe fatto Giuliani.
No, io questo non l'ho sentito. Se l'avesse fatto sarebbe stato, diciamo...
Beh, ha annunciato un terremoto per Sulmona il 29 di marzo, cosa che poi non è avvenuta.
So che oggi nei supermercati lì di Tortoreto, dei paesi intorno tra l'Aquila e Sulmona, è stato fatto un annuncio per altoparlante dell'arrivo di una scossa. Adesso è ovvio che ci sono le scosse, no? Ce n'è stata una 10 minuti fa, però fare queste cose non mette tranquillità nella gente. Noi abbiamo necessità che la gente impari a convivere. Quando c'è uno sciame sismico succede questo.
Senta Funicello, prima l'ascoltatore diceva a cosa serve monitorare continuamente con le tecniche le più varie, naturalmente l'attività sismica del sottosuolo eccetera, che tipo di importanza ha? Solo di ricerca oppure anche un'applicazione?
In questo momento è solo di ricerca, però la legge di gravità, quando è stata studiata, a che serviva? A studiare la gravità della Terra, no?
Sì.
Non c'aveva un'applicazione immediata.
Sì.
Dopodiché ci sono state tante applicazioni, dopo magari alcune centinaia di anni. Quindi la ricerca è fatta così. Ora bisogna convincere la gente, in questo momento così emotivo, bisogna il lavoro paziente è quello di convincere le persone a in qualche maniera metabolizzare le differenze tra la ricerca di base e la ricerca applicata. E in più non possiamo demonizzare la ricerca di base, perché va fatta, cioè è una cosa seria quella.
E dunque anche quella che riguarda il radon va fatta.
Ma certo, ci mancherebbe.
E va avanti ormai da tanti anni. La ringrazio molto, Funicello, buona serata. Fra poco cercheremo di collegarci di nuovo con Vincenzo Miglietta all'Aquila per avere dei ragguagli, delle altre notizie sull'ultima scossa di terremoto pochi minuti fa, 5.5, 5.7, leggermente inferiore a quella dell'altro giorno, quella forte di domenica. Sono stati verificati dei crolli in alcuni paesi nel dintorno dell'Aquila soprattutto, ma anche all'Aquila città. Abbiamo Maurizio da Roma, Augusto da Catania, ci abbiamo già parlato, Daniela dalla provincia di Cesena e Marco da Palermo. Breve collegamento dunque ancora con Vincenzo Miglietta per un rapido giro d'orizzonte naturalmente su quello che sta avvenendo all'Aquila dopo questa ulteriore scossa 5.5, 5.7. Hai notato dei crolli, Vincenzo?
Giuseppe, ci sono stati dei crolli parziali, come dicevo precedentemente, riferiti a dei palazzi già praticamente sfollati e già semicrollati, per cui sono ulteriormente cadute altre coperture, per esempio altri balconi, ma indubbiamente c'è stato grossa paura, grosso panico da parte degli operatori, ma anche di tutte le persone che stavano assistendo a questi lavori, a partire dai numerosissimi giornalisti. Si sono sollevate nuvole di polvere, adesso al momento sembra tutto tornare alla tranquillità. Certo, il buio e l'oscurità non aiuta ad avere una visione più serena di quanto sta accadendo.
Io ringrazio Vincenzo Miglietta. La nuova violenta scossa di terremoto che ha colpito l'Aquilano alle 19.42 è stata di magnitudo 5.3 secondo le rilevazioni della Protezione Civile. L'epicentro dunque non all'Aquila città, come giustamente ha osservato Vincenzo Miglietta, perché altrimenti ci sarebbero state conseguenze più gravi, ma a San Panfilo d'Ocre, Sant'Eusanio, Forconese, Fossa. L'epicentro sempre nell'Aquilano, dunque, ma in una zona più a est. La scossa poi è stata avvertita a Roma, sino a San Benedetto del Tronto. Ci hanno mandato dei messaggi moltissimi ascoltatori dalle Marche, da Napoli addirittura e da Roma. Non sono stati segnalati feriti, questo è un dispaccio dell'ANSA di pochi minuti fa, almeno all'Aquila. I soccorritori non hanno per ora registrato alcun ferito all'Aquila. Maurizio da Roma, buonasera.
Buonasera dottor Cruziani, voglio premettere che io seguo con molta simpatia la sua trasmissione e sono d'accordo con lei che molti sono affetti da benaltrismo, cioè lei dice spesso che tanti ascoltatori o anche tanti uomini politici quando si fa un'obiezione poi rispondono che c'è ben altro a cui pensare, cioè. E allora, come ripeto, siccome io la sento con molta simpatia,
sì,
e anche lei mi è molto simpatico, tranne quando dice che è a favore della caccia, però sì, lei credo che sia affetto da chicentrismo, e mi spiego. Questa sera un ascoltatore di Pare di Lucca diceva, sì, secondo me giustamente, che se fosse stata operativa la legge sull'ampliamento delle case del 20 o 30%, i crolli sarebbero stati più rovinosi, e mi sembra ovvio, perché se io appesantisco una struttura del 20-30%, copro un terrazzo, ne faccio un salone o ci faccio due camere col bagno, è chiaro che se crolla,
no,
crolla.
Mi scusi, questo è ovvio, Maurizio, è evidente che se ci fossero state più case ci sarebbero stati probabilmente più crolli, se queste case, diciamo, se il terremoto fosse stato più forte, certo, se queste case non fossero state costruite con le norme adeguate, ma insomma questo non è un ragionamento, però a questo punto dovremmo evitare qualsiasi tipo di costruzione in più. No, dovremmo evitare qualsiasi tipo di costruzione in più, perché può darsi che ci sia un terremoto che,
allora,
che arriverà.
La mia è un'obiezione che può anche essere costruttiva, il gioco di parole. Cioè, in questo senso, dico, questa legge per ampliare le case potrebbe essere applicata a quegli edifici che dimostrano di avere una costruzione antisismica, nel senso che se uno vuole fare due camere e cucina per ospitare il proprio figlio, va benissimo, però mi ripresentasse un certificato che questa casa è stata costruita a regola d'arte
ma lei ha perfettamente ragione, Maurizio, tant'è che oggi ho letto sui giornali che proprio in vista dell'approvazione del piano casa e soprattutto dopo il terremoto, lo stesso piano casa sta per essere rivisto proprio in funzione e soprattutto sulla base di quello che è avvenuto col terremoto.
Quindi non tutti i mali vengono per nuocere.
No, adesso non esageriamo. Questa può essere anche una critica, al governo. Ci voleva il terremoto per pensare magari di rivedere, di rivedere in senso antisismico il piano casa. Però ripeto, però è bella l'espressione chicentrismo, mi piace. Non è male.
Bene, la ringrazio.
Grazie a lei. Grazie a lei. Giacomo da Modena.
Pronto, dottor Cruciani, buonasera.
Buonasera.
Io volevo fare intanto la condoglianza a tutte le persone che sono morte, ai familiari che sono rimasti, perché è una situazione proprio veramente molto delicata. Una cosa che non ho sentito ancora da parte di nessuno. Poi io telefono da Modena, ma sono siciliano, sono della provincia di Ragusa.
Sì.
E volevo dire che non sono d'accordo per niente per fare il ponte sullo stretto di Messina.
È d'accordo, che c'entra però il terremoto, mi scusi?
C'entra, sì, c'entra, perché i fondi destinati per quell'opera, che è una cattedrale nel deserto completamente, potrebbero essere destinati per altre cose. Soprattutto in questo momento in cui abbiamo particolare esigenza di
ho capito.
Fondi,
guardi,
per quelle famiglie che attualmente non hanno neanche dove andare a dormire.
Ho capito, ma il suo ragionamento è molto chiaro. Trasferiamo quei soldi che sono stati stanziati adesso dal governo, dal CIPE, non è che i soldi vengono stanziati così con procedure bizzarre, insomma ci sono delle procedure lunghe, complicate, eccetera. Prendiamo quei soldi lì, 1.300 milioni di euro, e diamoli, diciamo, mettiamoli per il terremoto. Giacomo, io modestamente le segnalo che non si ragiona col bilancio dello Stato in questo modo, e in ogni caso io trovo che l'accostamento tra la vicenda del ponte, allora perché non spostiamo, non so, i soldi per la TAV o i soldi per l'autostrada tirrenica o i soldi per non so, per un'altra delle opere stanziate, mi sembra un ragionamento davvero che non ci porta da nessuna parte.
Non sono non d'accordo per partito preso, mi guardi, ci mancherebbe.
No, ma altro, ho capito, Giacomo.
Effettivamente sono delle cose, sono delle spese che attualmente non fosse, secondo me, non ci possiamo permettere, e potremmo destinarla ad altre cose che sono molto più fondamentali per quanto riguarda l'Italia. Veramente.
Bah. Giacomo, io ho dei dubbi su questo tipo di ragionamento, soprattutto sull'accostamento e sul parlare del ponte sullo stretto di Messina dopo un terremoto. Francamente questo non lo capisco. La ringrazio. Daniele, provincia di Cesena, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, grazie per la possibilità che ci dà. Senta, io mi volevo collegare al discorso che ha fatto l'ascoltatore di Catania. Anch'io oggi su Rai 1 sentivo il presentatore che si vantava dello share della sera prima, ed è di una cosa squallida veramente. Non solo questo, cambio perché mi ero disgustato veramente, metto su Italia 1, studio aperto, il presentatore, il conduttore, c'aveva i vari riquadri con gli inviati, tutti gli inviati con dei bambini per mano, e intervistavano i bimbi, ma con delle domande stupide: cosa hai sentito, cosa hai visto, cosa sei riuscito a salvare. Questo è sciacallaggio dell'informazione. Forse sarò io eccessivo nella parola, però è la verità, è squallido.
Un attimo solo, la scossa di terremoto del 1942 avrebbe provocato altre vittime, con certezza una nella frazione Santa Rufina di Roio. Nuovi crolli sono stati segnalati un po' dappertutto nei centri vicino all'Aquila, questa è una notizia battuta all'Ansa qualche istante fa. Ripeto, altre vittime, con certezza una nella frazione Santa Rufina di Roio. Questa è una notizia appena uscita dall'Ansa. L'epicentro è a est dell'Aquila, in alcuni piccoli paesi, tra cui quello appena segnalato. Questa è la situazione in questo momento. Daniele, prego, continui.
Io questo voglio dire, questo è possibile che ci dobbiamo sempre, ma non, come ti posso dire, accentuare queste cose, prenderci, hanno avuto già le sue sfighe, le sue disgrazie, i bambini, lasciamoli stare, ma anche le persone adulte, non li tartassiamo con queste domande, stanno vivendo un incubo, poverini, questo voglio dire, è squallido veramente, questo tipo di informazione è squallida.
La ringrazio di averci segnalato questo servizio di Studio Aperto, lo prenderemo naturalmente per ascoltarlo, per farvelo ascoltare. Michele, provincia di Como.
Salve, buonasera.
Buonasera Michele.
Salve. Senta, io volevo solamente, o meglio, facevamo delle riflessioni con i miei colleghi di lavoro, no? Domani o qualche altro giorno lavoreremo per recuperare anche un'ora, un qualcosa per aiutare. Però quello che ci chiedevamo, perché cioè, nessuno ci inizia a dire che il referendum, quindi 400 milioni di euro che se ne andranno in modo così proprio inutile, iniziamo quindi già a far votare il referendum nello stesso giorno in cui si fanno le altre votazioni, perché quantunque il ponte di Messina comunque è un'infrastruttura che lì rimane, che sia giusta o non sia giusta, ma buttare proprio in un momento come questo i soldi proprio dalla finestra, così come si dice dalle mie parti, è proprio sputare in faccia al Cesare.
Sì.
Ecco, io volevo chiedere...
No, Michele, la sua è una osservazione interessante. In questo momento in cui c'è bisogno comunque di denaro, ci sono stati gli stanziamenti del governo, il governo ha accettato un aiuto dagli Stati Uniti nella giornata di oggi, certamente la questione dei soldi in più spesi per tenere il referendum la settimana dopo è un argomento secondo me abbastanza corretto. Tra l'altro oggi ho letto sul Sole 24 Ore che in 40 anni per la ricostruzione tutto dai vari terremoti, dal Belice all'Umbria, sono stati spesi 140 miliardi. Allora, la linea adesso alla borsa, prima però vi ripeto, c'è stata una nuova scossa alle 19.42 a est dell'Aquila, in diverse frazioni, in diversi piccoli paesi, è stata segnalata almeno una vittima esattamente nel paese, nella frazione Santa Rufina di Roio. Scossa di terremoto, ripeto, quasi un'ora fa in alcune piccole frazioni a est dell'Aquila è segnalato almeno un morto. Nuova scossa di terremoto 5.5-5.7 di magnitudo. Queste le ultime notizie, purtroppo dunque una nuova scossa, un panico naturalmente e morti. Ci collegheremo più avanti anche con Vincenzo Miglietta, con il nostro inviato, per avere altre notizie. Continuiamo con gli ascoltatori, anzi no, prima i titoli del TG2.
La terra torna a tremare in Abruzzo, scosse che spaventano l'ultima mezz'ora fa. Oltre 220 morti, oltre 100 i feriti gravi, circa 17.000 gli sfollati. Si scava ancora perché c'è ancora speranza di trovare persone in vita. Tutta l'Italia lavora per l'Abruzzo nel segno della solidarietà. Pronte le tendopoli e anche gli alberghi per accogliere gli sfollati. Emergenza per
allora, San Panfilo d'Ocre, Sant'Eusanio Forconese, Fossa, in realtà non è nell'est del Teramato, dell'Aquilano, ma a sud. Ma a sud, sentiamo Sky TG24.
Filo d'Ocre, Fossa e l'altro paese, il terzo paese appunto che abbiamo appena visto. Allora, abbiamo visto nel corso delle ore...
Magnitudo 5.3 alle 19.43, questa è l'ultima scossa. Michele dalla provincia di Como, dunque.
Non... Pronto?
Sì, prego Michele. Enrico da Bologna, dica.
Ah sì, scusa. Cruciani Bondino, io, oltre al fatto che mi associo subito a quel signore che ha detto che è vergognoso dare i dati dell'audit, anch'io quando l'ho sentito oggi, proprio qui siamo fuori dai coppi, diciamo, qui a Bologna. Comunque volevo dire che
adesso vi faccio riascoltare. Riascoltiamo tra poco anche i dati dell'audit in un servizio del TG1 sul terremoto.
Non dovrebbero neanche passare, ma sono cose idiote. Comunque il mio intervento vuole essere questo. Siccome la sua collaboratrice, quando mi ha richiamato gentilmente, credentemente, mi ha detto, perché voi dovete fare uno screening, lei è dalla parte di Giuliani. Io non è che sono dalla parte di Giuliani.
Allora c'è una PICOM appena uscita, spero si riferisca a quest'ultima scossa. L'Aquila è crollata la basilica in piazza Duomo, una notizia importante, battuta dalla PICOM alle 8.30 una notizia di qualche istante fa, in realtà all'Aquila è crollata la basilica in Piazza del Duomo. Allora Enrico, che stava dicendo?
Dicevo che non è che io sono dalla parte giuliana, ma non vorrei neanche che fosse criminalizzato, cioè il suo magari uno studio empirico agli inizi deve essere rifinito, ma non si può neanche deridere una persona che ha individuato qualche cosa che può e potrà aiutare, e non si può neanche poi dire ha sbagliato il giorno, ha sbagliato la zona, d'accordo, però poveretto si è esposto, è stato accusato, è stato deriso, e la cosa mi ha fatto un po' ricordare quella fantastica trasmissione di Costanzo, quando non si sapeva ancora niente del buco dell'ozono, e un giovanissimo ingegnere, ma parlo di 20 anni fa, venne fuori dicendo: ma guardate che il buco dell'ozono può variare a secondo dei periodi del clima. E Costanzo, con la sua poveretta semplicità, disse: ma sa, è come le persone che bevono il vino, poi a mezzogiorno girano, lo prese in giro sfacciatamente. Non voglio dire che è la stessa cosa, siccome ho sentito che un signore prima l'ha paragonato a Galileo, diciamo, diamoci dei tagli, però neanche prenderlo in giro, neanche il considerare che è uno studio, è un qualche cosa, poveretto, questo si è esposto, ha detto le
allarme. No, ma guardi Enrico, nessuno lo prende in giro, tant'è che ieri abbiamo mandato ampi stralci nei suoi interventi nei giorni scorsi, rilevando naturalmente quelle che secondo me erano delle contraddizioni, poi confermate.
Si è preso una denuncia, Dio santo.
No, ho capito, si è preso una denuncia del procuratore d'allarme e della Protezione Civile, che non è proprio una istituzione così che non conta nulla in Italia. Se la Protezione Civile denuncia per procuratore d'allarme una persona, magari ci sono dei fondati motivi, dico magari, oppure no. E seconda cosa, ripeto, ieri è stato intervistato per quasi otto minuti durante Porta a Porta. Non mi pare che si è trattato di un intervista, come dire, offensiva nei confronti di Giuliani, anzi l'atteggiamento tra Vespe e Giuliani era piuttosto amichevole, no?
Ma io apprezzo moltissimo la sua apertura, guardi, signor Cruciani.
No, noi siamo disponibili naturalmente a sentire qualsiasi tipo
di
teoria,
certo,
anche questa storia del radon, però mi sembra di avere letto, ripeto, anche oggi sull'Unità da parte di un giornalista scientifico, Pietro Greco, che apprezzo, eccetera, insomma, Greco scrive: siamo ancora in una fase in cui non ci può essere certezza.
Ma, io ricordo i miei studi università, quando si fanno delle ricerche, si studia, si analizza, si parte da piccole cose, ha detto bene quel signore che è intervenuto prima. Magari lui è stato preso dall'Everest, ho capito, allora è quel gas che a quella profondità determina questo, e l'ha voluto dire perché pensava che servisse, e non è servito evidentemente, perché non ha avuto credibilità, perché non ha avuto i contatti giusti, però poveretto.
Ma guardi Enrico, il punto è che ha colpito un po' tutti, è la sicurezza, la sicumera di Giuliani nel dire si possono prevedere i terremoti, e ha anche aggiunto: e mi hanno voluto silenziare, e non posso dire altro, facendo credere che ci siano poi dei complotti da parte dell'establishment scientifico contro di lui. La ringrazio. Allora, all'Aquila è crollata quasi interamente la Basilica delle Anime Sante in Piazza Duomo. Dopo la nuova scossa registrata alle 19.42 di magnitudo 0.3, la chiesa, già pesantemente danneggiata, è rovinata in terra. Oltre alla basilica sono crollate parte delle mura antiche che cingono il centro storico della città, e una casa in centro e una palazzina nei pressi della stazione. Abbiamo Vincenzo Miglietti in collegamento con noi. Vincenzo, buonasera.
Sì, di nuovo buonasera. La notizia giunge adesso da parte delle agenzie, ma ci è stata comunicata pochi istanti fa anche a noi giornalisti che aspettiamo al di fuori della cinta muraria della città antica, proprio perché un'ora fa è crollata la basilica in Piazza Duomo, ma la nostra presenza è interdetta oltre la cinta muraria, quindi è stato un tantam di voci da parte degli operatori,
certo.
Che stanno lavorando nel centro storico, e pochi istanti fa si è saputa quest'ultima ed importante notizia. Proprio oggi avevamo fatto un giro nel centro storico, in particolare vicino al Duomo, già parzialmente lesionato, quindi vi confermo la notizia battuta pochi istanti fa dalle agenzie.
Grazie a Vincenzo Miglietta. Mi sembra, Vincenzo, che la situazione almeno all'Aquila città, a parte questa cosa grave del crollo definitivo della basilica, poi bisognerà fare, certamente non è la parte più importante, non è la cosa più rilevante, perché la cosa più rilevante è la perdita di vite umane, eccetera eccetera, però anche i danni del patrimonio artistico dell'Abruzzo, in una zona meravigliosa, saranno da quantificare, e sono già molto pesanti. Mi sembra di poter dire però che almeno all'Aquila città non siano, per adesso almeno, non sono state segnalate vittime di questa ulteriore scossa, solamente in alcune frazioni nella zona sud dell'Aquila, o sbaglio?
È così, dici perfettamente, infatti cioè dovete solamente anche capire ecco, l'emozione che abbiamo tutti noi nel raccontare quanto è successo, l'impressione che danno queste scosse così forti a sentirle, ma se ci fermiamo un attimino a riflettere, in effetti l'Aquila al momento sembra veramente una città sicura, perché queste ulteriori scosse stanno sì rovinando ulteriormente i palazzi antichi, ma tutto il centro è stato evacuato, quindi non ci sono più residenti che si trovano nelle tendopoli alle falde praticamente della parte antica della città, quindi a meno di persone che si sono avventurate nelle parti proibite, perché il centro è interdetto ai cittadini, agli abitanti, non ci dovrebbero essere conseguenze sulle persone. So di notizie di paesini della provincia dell'Aquila dove forse ci possono essere state ulteriori vittime, ecco, ma l'Aquila di sicuro sotto questo aspetto è più che sicura rispetto anche alla giornata di ieri.
Bene, e grazie. Il centro dell'Aquila è evacuato, le persone si trovano nelle tendopoli, a parte qualcuno, dice giustamente Vincenzo Biglietta, che magari va a recuperare le sue cose. Un morto è sicuro, almeno secondo le ultime notizie delle agenzie di stampa, in una piccola frazione, ma si segnalano molto probabilmente anche altre vittime. Mentre la nuova scossa ha distrutto la basilica dell'Aquila. Queste le ultime notizie. Marco ci chiama da Palermo, buonasera.
Buonasera Cruciani, io sono un ingegnere, ho fatto degli studi abbastanza approfonditi, perché ho fatto un dottorato di ricerca proprio in ingegneria strutturale, in particolare nell'ambito dell'ingegneria sismica, e tenevo a precisare una cosa che qualche ascoltatore ha puntualizzato, e cioè praticamente il fatto che comunque la ricerca scientifica è fatta anche per piccoli passi, avviene la grande scoperta che repentinamente, istantaneamente viene riconosciuta dalla comunità scientifica. Quindi io ritengo che vada guardata con un certo interesse e anche una certa attenzione l'idea di Giuliani, che potrebbe anche in un futuro magari portare a qualche evoluzione molto utile. Questa era una prima considerazione che volevo fare.
Sì, ma nessuno nega che tutta la ricerca sul radom vada seguita, però ripeto, qui c'è qualcosa di più, c'è la sicurezza di Giuliani che questo terremoto poteva essere prevenuto e anticipato, eccetera eccetera. È diversa la questione.
Sì, poi io volevo anche in realtà conoscere meglio la sua posizione,
sì,
in merito a, agli eventuali problemi che potrebbero scaturire da un ampliamento delle abitazioni per effetto di un piano casa.
Ma guardi, ma io ho già detto.
Lei poco fa ha detto una cosa, mi scusi se la interrompo.
Sì.
Lei poco fa ha detto una cosa che io non ho ben compreso, cioè lei ha detto: è ovvio che ci sono più abitazioni in una zona colpita da un sisma, queste abitazioni naturalmente contengono persone, quindi ci sono più vittime.
No, ci potrebbero essere più vittime, dipende da come vengono costruite le case, dalla forza del terremoto. Perfetto, più case ci sono in un posto, ecco, più cubatura c'è.
Io qui intervenire. Il problema è questo: io ritengo che nel momento in cui si vada ad ampliare una struttura esistente, che è calcolata per carichi di esercizio specifici, non ci si trovi più nella situazione in cui si stanno costruendo delle nuove abitazioni che rispettano tutti i criteri e i crismi della buona costruzione.
No, mi scusi, lei dà per scontato che ampliare del 20 o del 30% un'abitazione monofamiliare o bifamiliare comporti comunque dei problemi di struttura.
Tecnicamente purtroppo è così.
Ma non è affatto così,
guardi, io sono un ingegnere, una specializzazione nel merito.
Io leggo quello che scrivono gli ingegneri, anche se non sono ingegnere. Nessuno ha mai sostenuto che ampliare del 20-30% una qualcosa di esistente di per sé comporti problemi strutturali.
Guardi, allora, se lei mi lascia un attimo puntualizzare.
C'è il traffico adesso. Allora, nuova scossa, un'oretta fa, 5.3 di magnitudo in alcune frazioni, soprattutto l'epicentro, Fossa, Rocca di Cambio e Sant'Eusanio Forconesi, i comuni più vicini all'epicentro dell'ultima scossa, magnitudo 5.3. Si trovano infatti alla distanza di circa 3 km. Nel raggio di 6 km, informa l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si trovano Villa Sant'Angelo, San Demetrio, Nevestini, Poggio Picenze e Rocca di Mezzo. Nel raggio di 9 km si trovano inoltre i comuni di Fagnano Alto e Lucoli. Alla distanza di 12 chilometri, si trovano Prata d'Ansidonia, Barisciano, Fontecchio e Tornimparte. Poi ancora Ovindoli e San Pio delle Camere. L'epicentro, ripeto, Fossa, Rocca di Cambio, Sant'Eusanio, Forconese, comuni più vicini all'epicentro dell'ultima scossa. Un morto accertato, forse altre vittime, è crollata la basilica in Piazza Duomo all'Aquila. Queste le ultime notizie. Proseguiamo con i vostri interventi fino alle 21 all'800 24 00 24. Eravamo con Marco che ci chiamava da Palermo. Ancora buonasera Marco, prego, continui.
Buonasera, mi scusi, io volevo semplicemente precisare che ci sono delle circostanze in cui un ampliamento non pregiudica la stabilità sotto il profilo statico o dinamico della struttura. Questo è chiaro a tutti gli ingegneri. Il problema è che diventa molto problematico e si assottiglia ancora di più la fetta, diciamo, di utenti che possono senza rischio fruire di questo piano casa nel momento in cui si cerca di diminuire il rischio, perché se noi a tutte le villette andiamo ad aggiungere a piano terra una veranda, per esempio, sì, chiaramente non andiamo a precludere o a pregiudicare
la struttura,
la stabilità della villetta. Se però noi andiamo a sopraelevare, per esempio, la villetta, non v'è dubbio che in qualche modo variamo i carichi di esercizio cui è sottoposta la struttura. E questo, se da un punto di vista statico può risultare abbastanza accettabile, in condizioni ordinarie magari la struttura riesce a sostenerle, dal punto di vista dinamico, quando si dovesse avvenire l'evento straordinario, il sisma, questo, diciamo, va fuori controllo, perché la struttura...
Ho capito benissimo, la ringrazio. 800 24 00 24, abbiamo in collegamento il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Enzo Boschi, che ringrazio. Buona serata, Boschi.
Buonasera.
Che è accaduto, Boschi?
Dunque, abbiamo registrato una scossa di magnitudo 5.3 alle 19.42, è una scossa molto forte, ma meno forte della scossa principale, quella di ieri mattina, e questo ci fa vedere che il processo di liberazione dell'energia avviene in una maniera, come dire, abbastanza regolare, per quanto questo possa sembrare paradossale, e quindi possiamo escludere. Naturalmente le mie affermazioni sono sempre da prendere entro certi limiti di validità, perché non c'è certezza in queste cose, ma se il processo di liberazione dell'energia continua in questa maniera, scosse più forti possono diventano sempre meno probabili.
Senta, per cui lei dice che questa scossa di questa sera, naturalmente non nei tempi esattamente, nei modi in cui si è verificata, era una cosa che dopo la grande scossa di domenica notte era abbastanza prevedibile che il processo insomma continuasse, no?
Sì, prevedibile non nel momento in cui si verificasse, ma nella normale evoluzione di una situazione di questo genere. Prevedibile poteva succedere anche fra un mese, per
no,
dire.
Certo.
Quindi continueremo a registrare scosse, come abbiamo detto fin dall'inizio. E purtroppo questo provoca naturalmente situazioni sempre più di disagio per le popolazioni, ma il processo di liberazione dell'energia avviene in questa maniera.
Senta Boschi, c'è un morto quasi sicuro in una frazione, forse altre vittime, perché l'epicentro dov'è esattamente di questa nuova scossa?
No, è leggermente spostato di qualche chilometro verso sud-est. Ma la struttura che si è attivata è sempre quella, è come se la faglia si stia spezzettando un po' alla volta.
Bene, la ringrazio Boschi, buona serata e buon lavoro. Naturalmente l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta tenendo insieme alla Protezione Civile sotto controllo la situazione. Avete sentito, sono scosse di assestamento naturali, normali, dopo quello che è avvenuto l'altra notte. Normali ma drammatiche per le conseguenze, naturalmente, tra cui, ripeto, il crollo della Basilica dell'Aquila e un morto finora accertato in una frazione a Santa Rufina di Roio. Stefano da Torino, buonasera.
Buonasera, salve. Io mi occupo di restauro architettonico, quindi ho spesso a che fare con edifici storici,
sì,
e con l'adeguamento sismico.
bisogna dire che un edificio storico non è nato per resistere ad un sisma, quindi occorrono effettuare tutta una serie di operazioni di consolidamento che spesso sono lesive per lo stesso edificio, per gli apparati architettonici, per le facciate, per cui diventa a volte impossibile arrivare a un grado di antisismicità tale da garantirne un non crollo durante un sisma. Quello che risulta inammissibile è che edifici costruiti dagli anni 70 in poi crollino come dei castelli di carta.
Assolutamente, per esempio l'ospedale dell'Aquila completato dopo 30 anni di lavori e di calvario nel 99. La ringrazio Stefano. Luca da Reggio Emilia, buonasera.
Salve, buonasera. Io avevo chiamato per fare due appunti, due incisi in questo caso. Il primo è che secondo me, e spero che avvenga questo, dopo che avremo aiutato tutte le persone in difficoltà e che avremo fatto quello che una nazione dovrebbe fare in questi casi, spero ci sia davvero un controllo finale sulle strutture, come abbiamo detto, come avete detto poco fa, che sono cedute, perché ci sono delle norme antisismiche. Io sono più del mestiere a livello commerciale che tecnico, però posso affermare che ci sono delle strutture che molto spesso non vengono costruite nel rispetto di alcune norme, e questo ne è stato comprovato, e ci sono geometri che a volte fanno il loro lavoro, o periti o costruttori che fanno il loro lavoro in maniera molto approssimativa, senza rendersi conto che quello che stanno facendo potrebbe mettere in serio pericolo delle persone. Io qua a Reggio Emilia, noi nel 92 abbiamo avuto più verso il Modenese un grossissimo terremoto, e quello che ho potuto constatare io è che tutte le case che erano state costruite, diciamo, a regola d'arte non avevano ceduto, mentre tutte le case con delle grossissime problematiche antisismiche, del quale le norme non erano state rispettate, hanno avuto un cedimento strutturale considerevole, in alcuni casi anche pericoloso. Quindi io spero veramente che qualcuno vada a fondo a questo punto.
Sì, bisogna dire, Luca, che ogni volta che c'è un terremoto, un evento di questo tipo, si fanno grandi promesse e poi nel lungo periodo non si fa nulla. Francesco da Milano, più veloci perché stiamo per concludere.
Sì, buonasera. Innanzitutto un pensiero di solidarietà a tutte le persone che in questo momento probabilmente sono disperate, più o meno disperate. Io volevo fare solo una nota sulla trasmissione di ieri sera di Vespa,
sì,
di un particolare momento, e premetto che è solo una mia opinione.
Sì.
Nel momento in cui Vespa ha lanciato la possibilità che si stesse estraendo dalle macerie la ragazza Marta,
sì,
ha lanciato questo collegamento dicendo che aveva i vigili del fuoco che avevano estratto la ragazza. Non era del tutto corretto, in quanto appunto la ragazza ancora non era stata estratta e i vigili del fuoco avevano estratto delle altre persone durante la giornata.
Sì.
Vespa, mentre lei gli intervistava queste persone con la sua giornalista lì, pareva quasi, a mia opinione, non dare attenzione a quello che dicevano questi vigili del fuoco, in quanto continuava a fare delle domande su questa ragazza Marta. E questi vigili del fuoco dicevano: sì, ma noi siamo appena arrivati qua sul luogo e durante la giornata abbiamo salvato altre due persone, e ricordavano i nomi di queste persone. Vespa continuava continuava a fare domande su Marta. A un certo punto ha chiesto: ma noi sappiamo che Marta ha addirittura parlato, e il vigile a questo punto anche un po' infastidito ha detto: sì, ma ha parlato stamattina quando noi appunto stavamo estraendo un altro ragazzo.
Però Francesco, mi perdoni, per carità, va benissimo vivisezionare minuto per minuto la trasmissione, tutte le trasmissioni, lo facciamo anche noi. In questo caso c'è stata una iperattenzione di Vespa sulla vicenda di Marta, credo con partecipazione, non solamente per la ricerca dell'audience, dell'emozione, cosa che pure è legittima in questi casi. Dobbiamo chiudere, Francesco, con tutti gli altri ascoltatori, naturalmente. Ci diamo appuntamento per domani sera 18:30 alla Zanzara. Gli aggiornamenti naturalmente del giornale radio delle 21 tra pochissimo, con l'ultima scossa, ripeto, delle 19:42. Domani 18:30.
La Zanzara.